23 minuti Radio Popolare Popolare Network, sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20, l'inchiesta di Haaretz sulle forze armate israeliane che sparano sui civili in cerca di cibo a Gaza, naturalmente. Se ci fossero omicidi, lo raccontiamo tutti i giorni, il fatto che un quotidiano israeliano abbia condotto un'inchiesta tra i militari, alcuni dei quali hanno usato parole tipo Gaza è un campo di sterminio, rende tutto così drammatico e così evidente che non si può non parlarne, anche se naturalmente è già cominciata la contronarrativa, è una fake news, sono testimonianze anonime. Allora, cominciamo subito con Anna Momigliano. Buonasera Anna.
Buonasera.
E di Haaretz è anche corrispondente dall'Italia, quindi conosci bene la redazione e il metodo di lavoro. Riassumiamo innanzitutto questa inchiesta. Che cosa dice?
Allora, un'inchiesta fatta da tre persone, no? Yaniv Kubovic, Bar Peleg e Nir Hasson, che diciamo, non sono dei freelance conosciuti, sono diciamo tre giornalisti di Haaretz che lavorano da anni e molto conosciuti. E in Sudan cosa dice? Dice che c'è un'inchiesta militare in corso per queste morti, per queste uccisioni di civili palestinesi che stavano diciamo, andando a cercare il cibo e su cui l'esercito israeliano ha aperto il fuoco e ci sono dei militari che, è vero, parlando in forma anonima, hanno parlato con dei giornalisti di Haaretz dicendo sta succedendo questa cosa, è mostruoso e non è una politica ufficiale, però è sempre più normalizzata. E una cosa importante è che si capisce anche come funzionano questi centri di distribuzione del cibo, no? Cioè noi sappiamo che c'è questa situazione disperata a Gaza in cui non arrivano aiuti, quando arrivano gli aiuti attraverso questa Gaza Humanitarian Foundation, che è un'organizzazione opaca e che ha poco a che vedere con l'umanitario. E cosa succede, no? Quindi ci sono pochi centri, non si sa quando aprono, e quindi ci sono queste folle impazzite che arrivano, ma arrivano perché devono nutrirsi. E c'è una sicurezza che è gestita nel seguente modo, c'è un cerchio interno in cui ci sono contractor americani, c'è una seconda cerchia esterna in cui ci sono milizie palestinesi in mano a questo controverso leader beduino che è Abu Shabab, di cui poi si parla anche per altre storie, e poi c'è la terza cerchia, quella più esterna, che è quella di Tzal, dell'esercito israeliano, che ha proprio l'istruzione di non venire a contatto direttamente con i centri di distribuzione. E uno dice, e allora però cosa succede? Succede che, per esempio, per tenere i civili lontano dalle scorte di cibo durante la notte, oppure se arrivano troppo presto, arrivano all'orario sbagliato e c'è troppa gente così, Tzal ha come politica di lanciare colpi di avvertimento. Poi però cosa succede? Che questi colpi di avvertimento, a volte in modo non intenzionale, ad altre invece in modo intenzionale, colpiscono e muoiono le persone, uccidono persone. E tra l'altro, sempre secondo l'inchiesta di Haaretz, è anche saltato fuori che uno dei comandanti sul campo che comanda una delle unità di Tzal, che è nella cerchia esterna, è lo stesso che aveva gestito il corridoio Netzarim, di cui noi abbiamo parlato tante volte a Radio, certo, Popolare, no? Credo che, esatto, che anche qui era un territorio che tagliava in due, cioè c'è ancora la striscia di Gaza, e che era considerata un po' una zona dove se passavano i civili palestinesi gli sparavano addosso, e non è un caso, cioè qui questi dicono ma questo lo fa apposta, non è solo una situazione sfuggita di mano, no? E ci sono questi soldati che dicono che è completamente imploso, è completamente evaporata l'etica di Tzal.
Oggi sono 10, noi ne abbiamo contate 10, ma i civili palestinesi uccisi in questa maniera a Gaza, e in queste settimane sono centinaia le persone che hanno perso la vita, che sono state uccise.
Sì, cioè, adesso io non, l'articolo di Ars citava, citando fonti palestinesi del Ministero della Sanità di Gaza, una cinquantina totale morte ai centri di distribuzione dei viveri. Ora, cioè, in tutta onestà, ce lo dico per mettere punti sulle i, nell'articolo e nell'inchiesta non si dice quanti di questi sono proprio, cioè, siamo sicuri che sono stati uccisi da soldati israeliani e quanti dai contractor americani o dalle milizie palestinesi di Abu Shabab. Perché, diciamo, effettivamente, cioè, una delle critiche mosse, però, diciamo, va messa nel contesto, è che è un po' vaga questa
Certo.
inchiesta, non ti dice esattamente chi, però, cioè, ragazzi, questi in tempo di guerra, in una zona dove c'era praticamente un blackout mediatico, sono andati a trovare fonti anonime interne a Tsahal che raccontano una situazione diciamo mostruosa, e poi, cioè, non c'è il dettaglio di tutto, per cui io per prima e dico che, cioè, noi non possiamo essere sicuri, né è anche solo insinuato nell'articolo che tutta questa cinquantina di morti sia attribuibile al comportamento dell'esercito israeliano e non ce ne siano altre che invece siano stati uccisi dai contractor americani o da Abu Shabab, che anche loro, diciamo, dalle voci che arrivano, comunque è tutta la situazione che è mostruosa, però il dato è importante, che c'è testimonianza diretta di soldati che dicono: io ho visto i miei commilitoni sparare a civili palestinesi.
Un'altra cosa
Quello
che non è
possiamo dire.
chiarita, naturalmente, se sia arrivato un ordine di comportarsi così, da che livello, se da livello centrale, dal governo di
Allora,
Tel Aviv o da comandanti locali.
questa cosa, diciamo, non viene detto, da come è presentato, però appunto sono testimonianze, diciamo, di prima mano di persone che poi sono tutti soldati sul campo, e sul campo, cioè, ci sono ordini, ma c'è anche un gran casino. Allora, diciamo, la realtà che sembra emergere è che non ci sia proprio un ordine, nonostante ci sia questo comandante che è Yehuda Vah, che è lo stesso del Corradeo Nezzarim, che si sa che ha quelle idee lì. Ecco, però dalle testimonianze, che sono un po' confuse oggettivamente, dei soldati, emerge più un... non è che ci sia un ordine, però si è creata una situazione in cui questa cosa è tollerata e in un certo limite anche normalizzata. E tra l'altro questa cosa, io la metterei in correlazione con cose che mi avevano raccontato ormai un anno fa, quelli di Breaking the Silence, che non c'entra con questa inchiesta di Arz, però un gruppo diciamo, che dà voce ai soldati israeliani che vogliono testimoniare in forma anonima sotto diciamo, della violazione dei diritti umani nei territori occupati. Ecco, e loro mi raccontavano che quello che a loro risultava che stesse succedendo sul campo è, diciamo, un eccessivo potere e anche una radicalizzazione dei mezzi livelli, no? Degli ufficiali di basso rango, dove noi, tra l'altro, noi sappiamo che i movimenti estremisti hanno fatto molto entusiasmo nei mezzi livelli di Tzal, e che in soldoni, in alcune zone, però loro non parlavano dei centri di distribuzione, c'era, diciamo, questa... Da un lato mancanza di disciplina, no? Perché poi i comandanti di mezzo livello agivano senza gli ordini, o addirittura contro gli ordini dei generali, e poi a loro volta, diciamo, facevano fare ai loro sottoposti cose che non dovevano fare, no? E questa era una cosa che mi aveva raccontato Breaking the Silence un annetto fa, parlando di Gaza, ma non dei centri di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation, che non c'era ancora. Però quello che ho letto nell'inchiesta pubblicata oggi mi risuonava un po' con quello che già un pochino sapevo che stava succedendo, cioè che ci sono degli ufficiali di mezzo livello che in soldoni approfittano della situazione, approfittano anche del fatto che i livelli alti di Tzal non riescono a farsi obbedire, non si vogliono far obbedire, e per fare un po' quello che vogliono loro, e c'è proprio, c'è mano libera agli estremisti.
È stata aperta un'inchiesta, è stato dato mandato, leggo, dall'ufficio dell'Avvocato Generale Militare di aprire un'inchiesta. tra i
No,
militari.
allora, questa cosa c'è anche nell'inchiesta di Arez, no? L'inchiesta di Arez parte dicendo, guarda che c'è un'inchiesta dell'esercito in corso. Ora, anche qui, cioè, quando si parla di inchieste interne di Tzal, no, c'è un po' la tentazione, cioè, c'è chi lo usa per dire, allora c'è un'inchiesta interna, tutto a posto, verranno puniti i colpevoli, e c'è chi dice, no, sono tutte cose cosmetiche, non succederà niente. Molto spesso, non sempre, la verità sta un po' nel mezzo, no? Cioè che quando ci sono comportamenti di questo genere, e però appunto normalizzati a questo livello, a me risulta una relativa novità, ecco, e ci sono inchieste, alcune delle quali possono essere serie, alcune delle quali meno serie, dove magari qualcuno effettivamente viene condannato, qualcun altro no, e poi dipende molto anche, diciamo, dalla reazione, no? Cioè, un altro esempio recente mi viene in mente la famosa prigione di Sdeteiman, che è dove, no, c'erano stati riportati episodi di violenza sessuale. In un primo momento c'era stata un'inchiesta anche
Certo.
dell'esercito, anche più o meno seria, dove si stava passando anche da arrestare questi soldati, e poi però ci si è resi conto che comunque c'era un sostegno da parte diciamo di certi ufficiali, da parte di un gruppo consistente di soldati sul campo, e soldati questi si sono ritirati. Cioè, tutto questo.
Intanto vedo Anna che insomma, gli ambienti della destra israeliana, anche giornalistici, non solo politici, si parla di fake news. Di Haaretz, questa naturalmente è un classico della risposta
Sì, è un classico, però
politico-propagandistica.
vorrei dire che
E anche leggo che
è
il
un
portavoce
classico.
di IDF dice: non c'è nessun mandato di sparare. Beh, ci mancherebbe altro che ci fosse un
Sì,
mandato
no, non
d'arresto.
c'è, ci mancherebbe altro, però loro stesso, cioè, la notizia, paradossalmente, cioè, smentiscono la notizia che poi hanno dato loro, perché Arezzo è la prima che dice, noi questa cosa, la lampadina si è accesa perché sappiamo che c'è questa inchiesta interna a Tzal. Però io devo dire che questa inchiesta io l'ho vista rimbalzare anche in ambienti della stampa israeliana che sono, diciamo, sicuramente schierati a sinistra, ma meno a sinistra di Haaretz. Per esempio, non so, Barak Ravid, che è il corrispondente di Axios dalla Casa Bianca, no? Che è questo giornalista israeliano, sì, che poi è vero, in gioventù lavorava per Haaretz, però diciamo che è un po' di un'altra area, molto più moderato, cioè anche lui l'ha rilanciata, e ho visto, diciamo, che comunque è presa sul serio anche fuori dal classico circoletto che si legge Haaretz, che comunque è un posto un po' di nicchia. E per cui io penso che esistano veramente pochi dubbi sulla solidità
Di questa
di
notizia.
questa.
Grazie Anna.
Sì.
Anna Momigliano, corrispondente di
Ok.
Haaretz dall'Italia. Una buona serata.
Buona serata.
Ciao. Avete sentito Anna Momigliano? Adesso noi proviamo ad andarci a Gaza. Non è semplice, ci proviamo. Facciamo con Giulio Cocchini che è con noi del CESVI. Buonasera Giulio.
Ciao, buonasera.
Ecco, io ti chiedo innanzitutto se lì la notizia si è diffusa, insomma, di questa inchiesta e eventualmente come è stata accolta.
Ti sento malissimo.
So.
Sì, la notizia io l'ho avuta questa, non so quanto se sia ancora diffusa. Quello che posso dire è che c'era già perfettamente la pena che andare a recuperare l'aiuto nei centri della Gaza Humanitarian Foundation fosse una trappola a diversi colleghi che conoscevano persone che sono andate e che sono rimaste uccise. Quindi Diciamo che qua non
Non è una
c'era bisogno
novità, ecco.
dell'inchiesta di Arez, anche se è ovviamente un fatto molto significativo dal punto di vista mediatico e politico.
Senti, qual è la realtà degli aiuti a Gaza, della distribuzione del cibo?
Ma, la realtà degli aiuti è che per 3 mesi non è entrato assolutamente niente e nel momento in cui è cominciato ad entrare ha seguito due strade principalmente. La prima è appunto attraverso la fondazione totalmente fittizia e sostanzialmente creata ad arte da Israele, la Gaza Humanitarian Foundation, in cui attraverso pochissimi punti di distribuzione, sono attualmente quattro, vengono distribuite un numero totalmente insufficiente di pacchi alimentari a masse folle di affamati e quindi con tutte le conseguenze poi che abbiamo visto, e dall'altra parte un numero molto ridotto di camion invece che vengono ammessi attraverso, diciamo, il vecchio sistema, quindi attraverso il sistema delle Nazioni Unite. Ma i camion sono talmente pochi che vengono sistematicamente saccheggiati al loro arrivo nella striscia. Fino alla settimana scorsa potevano entrare solo da Kerem Shalom, quindi nel sud della striscia, e per arrivare a Gaza City e nel nord dovevano attraversare tutta una parte di strada in cui erano sostanzialmente esposti non solo alle gang come Abu Shabab, ma anche appunto alla folla affamata. Adesso sono riusciti a farli entrare sempre da Kerem Shalom, ma anche da Zikim, che invece è nel nord. È di ieri la notizia, che noi pensavamo fosse positiva, che dei camion erano riusciti ad entrare e ad essere recapitati nelle warehouse, nei magazzini. Però la risposta poi di Israele è stata: no, questi camion sono riusciti ad arrivare lì perché sono stati intercettati e gestiti da Hamas, quindi nuovo blocco di nuovo. Quindi la situazione è estremamente precaria. Gli unici modi per riuscire ad raccogliere un po' di cibo per le persone che non hanno mezzi economici sono questi due, che sono entrambi molto molto rischiosi: o andare nel Gaza Humanitarian Foundation o provare a saccheggiare i camion di
E
passaggio.
sono
Per tutti gli
due,
altri c'è il mercato.
sì, con dei prezzi che immagino proibitivi.
Esattamente, i prezzi sul mercato, i prodotti che arrivano sul mercato sono quelli gli stessi che vengono fatti entrare nei pacchi alimentari. E poi qualche prodotto agricolo che viene ancora coltivato qua, quindi ci sono un po' di pomodori, cetrioli, ma con dei prezzi che sono totalmente inaffrontabili per il 90% della popolazione.
Cosa vuol dire? Prova a farci qualche esempio concreto.
Bah, io ho fatto la spesa oggi, i pomodori stavano a una ventina di dollari al chilo, 80 shekel. Quindi ho preso 3 pomodori, li ho pagati 10 dollari. Stessa cosa più o meno per i cetrioli. La farina adesso è molto scesa, perché da quando ha ricominciato ad entrare è scesa a 10 dollari al chilo, ma era arrivata anche a 50. E bisogna anche tenere in conto che qua il costo del cash, del denaro liquido, è altissimo. E quindi se uno vuole pagare 10 dollari di cash, sostanzialmente ne deve pagare 20, perché per ritirare 10 dollari si paga il 50% dei costi di transazione sul denaro ordinato, quindi il 50% dei 20 dollari ordinati te ne danno 10, quindi i prezzi sostanzialmente raddoppiano.
Risulta di difficile comprensione che ci sia ancora un'economia nella striscia di Gaza, cioè chi ha soldi da spendere?
Questo è sorprendente anche per me. Purtroppo meraviglia sempre molto constatare come anche nelle situazioni più estreme ci sono persone che hanno mezzi economici e addirittura ci sono persone che si sono arricchite tutta la crisi umanitaria che c'è stata, perché ci sono persone che prima avevano risparmi banalmente, che guadagnavano o che continuano a guadagnare in dollari sui loro conti, e poi c'è tutta l'economia informale, il mercato nero e chi lo controlla che continua a fare grandi guadagni.
E per tutti gli altri c'è soltanto la possibilità di andare in questi centri dove si rischia la vita, lo dice anche questa inchiesta di oggi.
Gli altri che sono la stragrande maggioranza della popolazione, ovviamente.
Senti, quali sono le conseguenze della fame che si riescono a misurare?
Ma ci sono tassi di denutrizione, di malnutrizione che sono in costante aumento. Io non ho i dati sotto mano adesso perché con CESVI non ci occupiamo direttamente di nutrizione, ma più di accesso all'acqua e ai servizi igienici, però sono stati fatti degli studi, i tassi erano già molto preoccupanti anche prima del cessate il fuoco, poi erano chiaramente migliorati durante il mese di cessate il fuoco, il che è una dimostrazione di come basti veramente poco, basti qualche settimana con un accesso libero agli ingressi degli aiuti umanitari per migliorare i livelli, e poi invece sono deteriorati di molto negli ultimi mesi. Sto parlando di malnutrizione infantile delle donne incinta e in stato di allattamento. Quello che posso dire è anche il livello di insicurezza sulle fonti di accesso all'acqua potabile. Questo è un problema con cui noi ci confrontiamo quotidianamente. È stato fatto uno studio adesso a metà giugno che mostra come il 93% delle famiglie di Gaza non abbiano una fonte affidabile di acqua potabile. Noi continuiamo a distribuire acqua tramite autocisterne. L'acqua in realtà a Gaza esiste, c'è perché si estrae dal sottosuolo, però l'acqua è molto salata, ovviamente non è bevibile quella che si estrae dai pozzi, bisogna intanto estrarla, quindi c'è bisogno di energia per tirarla su dai pozzi e poi desalinizzarla e filtrarla. Questi due processi richiedono molta energia, quindi su piccola scala possono essere fatti con i pannelli solari, ma su grande scala c'è bisogno di generatori anche molto grandi e soprattutto di carburante. Il carburante non entra da più di 3 mesi, da quasi 4, dal 2 marzo, quindi quel poco di impianti che sono continuati a funzionare, che sono il 40% di quelli esistenti, perché tutti
Sì.
gli altri sono in zone non raggiungibili, funzionano con la poca benzina che era stata accumulata durante il cessate il fuoco e
Ok,
che
quindi
adesso viene razionata e
è un bene razionato e scarsissimo. Grazie Giulio Cocchin di
sta
CESVI da
terminando.
Gaza per essere stato con noi. Una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Gli ultimi minuti di questa puntata dell'Orizzonte delle 20 con Chantal Meloni, professoressa di diritto penale internazionale alla Statale di Milano. Buonasera. Che
Sì, buonasera.
elementi aggiunge questa inchiesta di Arez a quello che già sappiamo?
Mi scusi, no, non ho sentito la domanda, purtroppo la comunicazione non è molto buona.
Quali elementi aggiunge questa inchiesta di Arez a quello che già sappiamo della realtà delle violenze nella distribuzione degli aiuti a Gaza?
Ma aggiunge degli elementi davvero impressionanti. Io invito chiunque possa. E se la senta a reggere per intero questo lungo articolo che è uscito oggi, perché è davvero scioccante, e dopo quasi 2 anni di racconti, di documentazione, di video, di foto, di una situazione al di là appunto della crudeltà, raggiungiamo con questo articolo, con le descrizioni che appunto Arez ha raccolto da parte direttamente dei soldati israeliani un nuovo livello. Io penso che non esista crimine più grave di quello che viene descritto appunto in queste pagine, che si tratta di attacchi intenzionali, attacchi diretti, assolutamente deliberate uccisioni nei confronti di civili affamati, ridotti allo stremo solo per il fatto di avvicinarsi ai punti di distribuzione del cibo, cosiddetti punti appunto umanitari, che questa anche lì cosiddetta organizzazione umanitaria, la Gaza Humanitarian Foundation, da fine maggio di quest'anno ha messo in piedi a Gaza per distribuire appunto quello che Israele vuole fare credere siano gli aiuti necessari per la popolazione civile di Gaza. Niente di più lontano dalla realtà, come sappiamo sono mesi, sono ormai quasi 2 anni che è una politica deliberata quella di Israele, di questo governo di Israele, di appunto privare dei beni essenziali tutta la popolazione civile di Gaza, ma in realtà sono appunto decenni addirittura che Gaza è sottoposta a un regime di grandi restrizioni, e questo ha raggiunto davvero il suo picco in questi giorni, in queste settimane. Io penso che nel momento in cui non ci saranno più ostacoli all'esercizio della giurisdizione penale per questi gravissimi crimini, saranno molte le persone che dovranno rispondere appunto del crimine di starvation, l'affamamento che abbiamo già visto come crimine di guerra, i crimini di guerra, di attacchi intenzionali contro i civili, probabilmente il crimine di sterminio come crimine contro l'umanità, abbiamo già visto nei mandati d'arresto della Corte Penale Internazionale la persecuzione. È molto ben descritto in questo articolo di Haaretz tutto ciò, ed è davvero una lettura che toglie il fiato per la crudeltà.
E per la violenza, certo, per il momento la reazione è quella di dire sono fake news, non è vero niente, hanno intervistato delle fonti anonime, sono tutte sciocchezze.
La reazione credo che non possa in questo momento essere adeguata, non potrà essere adeguata da parte di nessuno, perché la verità è che, come detto, ci sono troppi responsabili per questa situazione, perché le responsabilità a questo punto non sono solo ovviamente direttamente riconducibili alle politiche dello Stato, del governo di Israele, ma con questa Gaza Humanitarian Foundation in particolare lo vediamo bene. Ci sono delle organizzazioni, delle compagnie private che tra l'altro appunto anche nell'articolo vengono descritte come qualcosa di molto poco chiaro, i rapporti addirittura con il presidente degli Stati Uniti Trump e diciamo i manager di questa organizzazione cosiddetta umanitaria, ma tutti i paesi che hanno in questi mesi, compresi anche i paesi europei, hanno fallito, hanno omesso di prendere le misure necessarie per mettere uno stop, per impedire che Israele potesse continuare in questa politica criminale, a questo punto sono responsabili anche solo su un piano di omissione rispetto a quello che sta avvenendo. La reazione, se dovesse essere proporzionata, sarebbe l'unica possibile, sarebbe quella di immediatamente fare cessare qualsiasi possibilità da parte di Israele di continuare la sua operazione militare a Gaza, innanzitutto ovviamente smettendo di esportare, di trasferire, di vendere le armi e togliendo quello che è il supporto politico oltre che militare a un paese che in questi mesi ha dimostrato di stare violando con totale impunità e totale noncuranza del diritto internazionale i principi più basilari proprio alla che dovrebbero essere a fondamento della nostra comunità internazionale.
Grazie Chantal Meloni per essere stata con noi. Una buona serata.
Grazie a voi. Buonasera.
Alle 20:31 minuti Luigi Ambrosio vi saluta, non vi dà appuntamento a lunedì con l'orizzonte delle 20, perché come sapete inizia il nostro palinsesto estivo. A partire da lunedì ci sarà il formato estivo appunto dell'informazione Pop Sera, che va in onda dalle 18:35 fino alle 20:30, quindi naturalmente anche questa mezz'ora abituale dell'orizzonte delle 20 sarà comunque dedicata a un presidio informativo. Una buona serata, un buon ascolto con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.